Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Curtens e Gioele Anni.
Buongiorno e benvenuti a Chiese in diretta da Luisa Nitti e Corinne Zauk.
Vi parleremo oggi di due diverse esperienze di solidarietà. La prima ci arriva da Ginevra, dove un cuoco, anzi uno chef stellato, offre il medesimo menù a mezzogiorno ad una clientela pagante e alla sera gratuitamente a persone in situazione di precarietà.
La seconda storia ci arriva invece dai Grigioni, dove la fondazione Gott hilft, letteralmente Dio aiuta, un'opera sociale di matrice evangelica nata più di 100 anni fa, offre i suoi servizi a tutte le fasce di età e a Charance, vicino a Tuzis, gestisce un convitto per bambini e giovani dai bisogni particolari, con un programma specifico per i ragazzi italofoni.
Il refettorio è un locale di alta gastronomia di Ginevra. Ai fornelli con la sua brigata c'è Walter El Nagar, lo chef che ha lanciato questo progetto, che si inserisce nella catena dei refettori solidali di Massimo Bottura, dove la lotta allo spreco va di pari passo con l'idea di offrire pasti di qualità a chi vive solo, isolato, ai margini della società ed in balia della quotidiana insicurezza alimentare. Gioele Anni si è recato sul posto per raccontarci questa storia.
Noi siamo il ristorante del futuro. Il ristorante del futuro come funziona? È semplicemente un ristorante. A pranzo, da lunedì a venerdì, siamo aperti per il pubblico pagante, a un prezzo molto democratico, che è 36 franchi. E la sera apriamo solamente per persone che sono inviate dalle associazioni che sono in partnership con noi e in maniera gratuita. Quindi riusciamo a toccare una clientela che solitamente sarebbe impossibile raggiungere.
Ginevra, Rue de Lyon 120. È qui che Walter El Nagar, uno chef con esperienze in giro per il mondo, ha scelto di aprire il suo ristorante del futuro. Rue de Lyon è un lungo viale nella zona ovest di Ginevra, tra il centro della città e la direttrice che porta verso il CERN. Quartiere di uffici, scuole e negozi, è qui che si trova il refettorio Ginevra. A pranzo il ristorante è frequentato da lavoratori e studenti, mentre di sera la cena con lo stesso menù è offerta gratuitamente a persone in stato di precarietà. Ma non solo, il refettorio è luogo di arte e musica, un presidio di socialità e uno spazio di amicizia. Ma chi è Walter El Nagar, lo chef che ha aperto il refettorio?
Walter El Nagar è un cuoco milanese di 42 anni. Mio papà è egiziano, mia mamma del sud Italia, campana, dell'Alto Casertano. Sono nato e cresciuto a Milano. Mi sono trasferito in Norvegia, mi sono trasferito negli Stati Uniti. Ho fatto un po' il giro del mondo. Facendo il cuoco è molto facile e sono atterrato a Ginevra 5 anni fa.
A Ginevra El Nagar arriva per aprire un ristorante all'interno di un hotel di alta fascia. Ma in breve sente il bisogno di una svolta. Lascia il lavoro e apre un nuovo locale, che si chiama Il Quinto Giorno. Per 4 giorni è aperto ai clienti, mentre il sabato, appunto il quinto giorno lavorativo, offre pasti gratuiti. Un progetto che anticipa il refettorio, dove l'idea viene sviluppata in modo ancora più radicale. Una scelta, quella di El Nagar, che nasce da motivazioni profonde.
Diciamo che la causa scatenante etica e professionale è stata quella di essere arrivato appunto a Ginevra, che è la città dei rifugiati, la città della pace, la città del dialogo, la città della scienza, e essermi ritrovato per l'ennesima volta in una struttura di lusso a cucinare per la super elite. E questo ha causato una profonda riflessione.
Quella di Walter El Nagar e del suo staff, composto da una decina di professionisti, è una scelta controcorrente. È lo stesso chef del refettorio Ginevra a spiegarla con queste parole.
Da dove è arrivata la mia crisi professionale? È arrivata questa. A me piace cucinare. Molte persone dicono che cucino bene. Sono abbastanza efficiente, consumo poco. però non posso scegliere a chi fare da mangiare. Quindi se c'è qualcuno che sta morendo dietro il mio ristorante, come professionista non ho il diritto di rifiutarmi di seguire le regole della compagnia e andare a prendere quello che ho cucinato e portarlo a chi ha fame. Quello dovrebbe essere il mio scopo ovvio, cioè non dovrebbe esserci neanche nessun tipo di discussione.
Il refettorio Ginevra, allora, è un nuovo modo di intendere il ristorante. La cucina rimane di alta qualità, ma si rinuncia a un po' di profitto per realizzare ambizioni più profonde.
L'obiettivo che cercavo da questo sistema era dare la possibilità dei cuochi o dei professionisti di poter esercitare la propria professione in maniera libera, e in maniera libera nella società in cui viviamo significa scegliere chi è il consumatore finale. Nello standard del mio settore il consumatore finale è quello che può pagare solitamente. Quindi noi abbiamo fatto la semplice equazione di eliminare questo fattore e provare a allargare la base democratica della gastronomia. Tutto questo suona molto ambizioso, ma stiamo sempre parlando di ristoranti. Quindi anche se tutto questo suona molto altisonante, in realtà non c'è maniera migliore di spiegarlo che così.
Salire o scendere, donare o prendere, dipende tutto da te, dipende tutto da fermarsi o correre, fuggire o fingere, dipende tutto da te, dipende tutto da. Non ci puoi credere, 7 miliardi a che? Bisogno c'era di te, bisogno c'era di guadagnarsi il pane, ma avere sempre fame, di accontentarsi ma non smettere di desiderare, dipende da te.
Ogni settimana abbiamo una proposta onnivora, una vegetariana, sempre da 3 piatti ognuna. Per questa settimana abbiamo per la proposta onnivora una cervellata come entrée, poi una pasta ai ravioli in brodo e una mela caramellata con lo zabaione. E per la vegetariana abbiamo un cavolo rapa fermentato con un uovo profetto, la pasta cavatelle ai ceci e come dolce abbiamo un sorbetto al riso fermentato.
Sandro Mitri è chef di cucina al refettorio Ginevra, che ogni sera offre gratuitamente un pasto di alta gastronomia a persone in stato di precarietà.
Stasera è più o meno lo stesso menù con un entrée differente che è una tarama con il carasau, ma tutto il resto è lo stesso.
Le persone che vengono al refettorio la sera sono persone che sono nella precarietà. Questa precarietà può avere vari volti, diciamo.
Rachele Riani, invece, è la responsabile dei progetti sociali di Fondazione Mater, l'associazione creata da Walter Elnagar per aprire il refettorio Ginevra. È proprio Riani a raccontarci chi sono le persone che tramite una rete di associazioni solidali sono beneficiarie dei pasti serali.
Spesso quando pensiamo alla precarietà pensiamo ai senza tetto, pensiamo alla precarietà estrema, mentre chi viene al refettorio, certo abbiamo anche una parte di persone che sono in questa situazione, ma non solo. Ad esempio abbiamo persone che lavorano ma che non possono permettersi di andare al ristorante, abbiamo anche degli studenti, abbiamo anche delle persone anziane per una questione di socialità più che per una difficoltà economica, e questo è anche una parte importante del refettorio, dare la chance a persone che sono isolate un luogo per appunto socializzare e incontrare altre persone.
Storie diverse dunque, quelle che si intrecciano la sera tra i tavoli del refettorio Ginevra, ma con un filo rosso condiviso.
Quello che accomuna a tutti è che possono utilizzare questo luogo come un punto di incontro, un punto per trovare veramente della dignità ed essere serviti a un ristorante come tutti, come ogni persona.
Dipende da te.
Il refettorio Ginevra, fondato dallo chef Walter Elnagar, è il 13° ristorante del progetto Food for Soul, ovvero Cibo per l'anima, lanciato dal celebre chef Massimo Bottura, il primo di questa catena aperto in Svizzera. Ma il progetto del refettorio è sostenibile e replicabile? La parola a Walter Elnagar.
La sostenibilità è basicamente il centro, il cuore pulsante del progetto. Per ora, dopo 12 mesi di operazione, perché il 17 gennaio abbiamo fatto un anno che siamo aperti con il ristorante, riusciamo a produrre il 40% del nostro budget lavorando, che già per noi è una grande soddisfazione. Il 60% sono donazioni soprattutto di altre fondazioni private e pubbliche, e poi c'è una piccola fetta della torta del budget che viene dal mondo del corporate. La nostra ambizione è che in 3 anni dal 40% passerà almeno all'80%, quindi essere autosufficienti.
Il sistema che ruota intorno all'alimentazione pone una serie di questioni strutturali che andrebbero affrontate a livello sovranazionale. Il tema della povertà, poi, è al centro di crescente attenzione in Svizzera. Secondo i dati Caritas di fine 2022, nella Confederazione una persona su sette è indigente o a rischio di povertà. E nel forum organizzato sempre da Caritas a Berna nello scorso gennaio è stato affermato che le diseguaglianze sociali stanno crescendo in tutto il mondo e anche in Svizzera. Il refettorio Ginevra di Walter Elnagar comincia con il dare un buon esempio, perché anche il cambiamento, come cantavano i Perturbazione, comincia e almeno un po' dipende da te.
Restiamo in Svizzera, ma cambiamo cantone. Nei Grigioni, la fondazione Gott Hilft, che oggi gestisce una struttura con 320 dipendenti e si occupa di tutte le fasce di età, da pochi anni, in accordo con il cantone, propone un programma specifico anche per l'accoglienza di bambini e ragazzi italofoni con bisogni particolari. Il servizio è di Gael Kurtens.
Io mi chiamo Aaron, ho 11 anni, di lingua madre sono italiano, poi conosco un po' inglese, il tedesco lo pratico con le maestre e i miei compagni. Quello che mi piace fare è snowboard, poi kickboxing e giocare con la neve. E mi vuoi chiedere qualcosa a te?
Sono tante le cose che vorrei chiedere ad Aaron, un ragazzo sveglio con questi occhi grandi che sembrano ancora più grandi dietro le lenti dei suoi occhiali. Aaron dimostra molto meno dei suoi 11 anni, ma non appena prende un po' di confidenza si rivela essere a tutti gli effetti un preadolescente con la voglia di fare bella figura e di farsi volere bene. Aaron frequenta una scuola per ragazzi con bisogni particolari a Charans, un piccolo villaggio vicino a Tusis, nei Grigioni. Si tratta di un'istituzione nata in ambito evangelico, ma inserita a tutti gli effetti nell'offerta scolastica del cantone dei Grigioni. Lo Schulheim, o il collegio di Charans, è una delle tante proposte pedagogiche portate avanti dalla fondazione Gott Hilft, Dio aiuta. La fondazione ha sede a Zizers e gestisce numerose opere diaconali nel cantone. Come Aaron, nello Schulheim di Charans ci sono altri 5 alunni provenienti dal Grigioni italiano. Il collegio, organizzato in casa e famiglia, è frequentato da una trentina di ragazzi con bisogni particolari. Nel 2019, in accordo con il cantone, la struttura ha avviato un progetto a sostegno di ragazzi italofoni con gravi problemi scolastici. Un programma unico nel panorama dell'offerta scolastica grigionese che sta cominciando ora a portare i suoi frutti. E allora ad Aaron chiedo se gli piace la sua scuola e da quanto tempo vive a Charans.
Da quanto tempo sto? Da all'incirca 2 anni? E sì, sto bene qua, mi piace molto. Si fa più sport e altre cose. Nelle altre scuole c'è più tipo compiti. Invece qua ci sono molte cose da fare. Un giorno andiamo nel bosco. Poi è molto più bello anche perché non ti devi svegliare tanto presto e non devi camminare tanto per arrivare alla scuola, come dovevo fare io alla mia vecchia scuola. E invece qua no, qua è vicino. Trapped in a cage, trying to break away. It's always the same story. You wanna be loved, you wanna be strong enough. We're sharing the same story. If you're looking for a sign, some help to ease your mind, it's all around us, all around.
Questi ragazzi sono grigionesi, a prescindere dalla lingua che parlano. E se noi riusciamo a conseguire questo scopo, quello cioè dell'integrazione, dell'inclusione sociale, senza guardare poi alla lingua, sicuramente potremmo fungere da esempio per altre strutture.
Linda Di Bilio, una siciliana trapiantata nei Grigioni, è la responsabile del pionieristico progetto pedagogico teso al sostegno di ragazzi italofoni e delle loro famiglie. Il suo gruppo è composto da ragazzi tra gli 8 e i 15 anni. Ma nello specifico, che tipo di problematiche hanno questi ragazzi?
Allora, questi ragazzi arrivano qua perché hanno problemi scolastici marcati e problemi relativi anche all'integrazione sociale. Sono ragazzi per lo più con deficit attentivi e di iperattività. In parte hanno anche disturbi riconducibili allo spettro autistico. Questi ragazzi qui hanno l'opportunità di ricevere un supporto specifico perché noi siamo in grado di fornire un setting personalizzato. Quando si va a scuola, questi ragazzi probabilmente avranno a disposizione un insegnante o una stagista che passerà con loro la maggior parte del tempo, che si siederà vicino a loro e gli spiegherà cosa deve essere fatto. Questa garanzia non è riscontrabile nella scuola pubblica, perché come sappiamo bene un insegnante deve naturalmente fronteggiare una classe con 20-25 alunni e questi ragazzi non sono veramente in grado di affrontare un percorso del genere. Sono ragazzi che hanno vissuto anche a causa delle loro difficoltà scolastiche o comportamentali dei traumi che li hanno segnati e qui hanno l'opportunità di ricominciare da capo.
Linda, quali sono le sfide che hai dovuto affrontare?
Questo è un progetto abbastanza giovane, un progetto diciamo che abbiamo accolto definitivamente nel 2019 perché abbiamo ricevuto un mandato di prestazioni dal cantone, secondo il quale appunto questa struttura, che aveva la posizione geografica migliore rispetto a queste tre valli italofone, poteva appunto ospitare questi ragazzi. Noi possiamo accogliere da 5 a 6 ragazzi provenienti da queste regioni e le sfide sono parecchie per una questione linguistica, perché questi ragazzi arrivano qui catapultati in una realtà nuova, con una lingua nuova, con delle abitudini nuove, perché questi ragazzi funzionano in una maniera completamente diversa, sono più rumorosi, sono più attivi, mangiano in un modo diverso, si relazionano in un modo diverso e quindi lo scopo e la sfida è proprio questa, cercare di far convivere queste due realtà nel modo migliore possibile.
Questo progetto, che vede ragazzi italofoni entrare a far parte della scuola di Charanz, quindi nella parte germanofona dei Grigioni in fondo, è un esempio di come far convivere le diversità, quasi un valore aggiunto per tutti gli alunni della scuola.
È un valore aggiunto, oserei dire che dobbiamo prendere proprio spunto da questi ragazzi, perché spesso le diversità sono insite nella natura degli adulti, i pregiudizi. Invece questi ragazzi cercano veramente di convivere insieme. Certo, all'inizio è difficile, è molto difficile, però poi col tempo io noto per esempio durante la pausa scolastica che i ragazzi che parlano tedesco tendono a pronunciare alcune parole in italiano e i ragazzi che sono di madrelingua italiana cercano di mettere in pratica realmente quello che hanno imparato a scuola. Questo suscita proprio meraviglia per certi versi, perché alla fine due realtà così diverse non sono poi effettivamente così diverse. I bambini sono bambini e il gioco è l'interazione e lo stare bene insieme non ha lingua.
Più di 4 anni fa il direttore della scuola di Charanz, il pedagogo Christophe Sambalé, si rende conto della carenza nel cantone di un aiuto specifico rivolto ai bambini italofoni con grossi problemi scolastici. In accordo con le autorità cantonali parte dunque questo progetto pilota. Gli ho chiesto che valore riveste l'offerta dello Schulheim di Charanz per la società nel suo insieme.
Schulheim Charanz ist für Gesellschaft eigentlich sehr wichtig, weil Gesellschaft ist, wie sie ist.
La scuola di Charanz è molto importante per la società, proprio perché la società è quella che è. Cioè, la società esclude. Inutile pensare che non sia così. Ragazzi con particolari problemi o disabili, tossicodipendenti o alcolisti, eccetera, vengono loro malgrado estromessi dalla società. I ragazzi che arrivano da noi non sono in grado, per una serie di motivi, di frequentare la scuola pubblica, ma noi li accogliamo. Da questo punto di vista, credo che sì, facciamo qualcosa di davvero importante per la società.
Christophe Sambalé, lei è pedagogo, cioè educatore, e da 25 anni dirige questa scuola. Occuparsi di educazione però significa sempre anche rapportarsi con i genitori. Come gestisce questo aspetto del suo lavoro?
Quella della buona collaborazione con i genitori è sicuramente tra le mie funzioni principali. È importante trovare una buona intesa. Molti ci vedono con scetticismo. Non si fidano né delle istituzioni scolastiche né delle autorità. Invece per noi è importante far capire loro che li valorizziamo, che non hanno colpa della situazione e che i loro figli sono in buone mani. Sanno che la nostra porta per loro è sempre aperta. Devono capire che non intendiamo allontanare figli da loro, ma che invece li sosteniamo nell'educazione dei loro figli.
Si può dire che la sua, più che una professione, è una vocazione?
Senza dubbio, sì. La mia funzione è certamente una vocazione, perché non posso staccarmi mai. L'impegno è costante, dura tutto l'anno, 365 giorni. Ma mi piace. Se si ha una famiglia, è lo stesso. Uno ha la famiglia tutto l'anno. Non è che per un periodo si smette di averla. Ecco, questa scuola per me è come una famiglia.
Quindi famiglia da, genau. If you're looking for a sign, some help to
ease your mind, it's all around us. Non c'è dubbio che lo Schulheim di Charanz è una scuola non come le altre. È un po' scuola, un po' casa, un po' famiglia, ma con un programma pedagogico specifico per ogni singolo componente. A Linda Di Biglio ho chiesto come si svolge una sua giornata tipo.
Quando per esempio io o i miei colleghi lavorano al gruppo, noi andiamo a svegliare questi ragazzi, noi bussiamo alle loro porte, noi prepariamo la loro colazione. E come una mamma, un papà o come un parente li esortiamo a fare velocemente, perché spesso magari sono distratti e non hanno proprio così tanta voglia di andare a scuola. Quindi li spediamo a scuola come farebbe una mamma o un papà, spesso li accompagniamo perché il supporto che noi diamo a questi ragazzi è costante e la nostra presenza è anche costante, e quando loro ritornano da scuola tutto funziona veramente come una famiglia. Pranziamo insieme, stiamo seduti a tavola, parliamo della giornata scolastica. Nel pomeriggio, dopo la scuola, facciamo i compiti insieme e quando loro ritornano definitivamente al gruppo, pianifichiamo il tempo libero. Questo vuol dire concretamente magari andare in piscina o fare una passeggiata o andare a sciare, soprattutto nei mercoledì pomeriggio d'inverno. Noi facciamo veramente tutto come se fossimo la loro famiglia.
Per i ragazzi più grandi, la scuola di Charanz offre anche dei posti di apprendistato.
Questi ragazzi hanno anche l'opportunità di restare con noi anche dopo l'obbligatorietà scolastica. Noi infatti abbiamo a disposizione il cosiddetto gruppo degli apprendisti, che permette di svolgere l'apprendistato proprio qui a Charanz. Abbiamo addirittura dei posti interni. Spesso offriamo posti di apprendistato in cucina o presso gli operatori della manutenzione. Per questi ragazzi penso sia anche rincuorante restare qui e completare il loro percorso qui, perché si sentono veramente a casa.
La scuola di Charanz per questi bambini speciali è un po' come un porto sicuro. Vi approdano in condizioni estreme, dopo aver attraversato tempeste e naufragi. Chiusi in loro stessi, non parlano, non ridono, non giocano. Eppure, assistiti con amore e professionalità, giorno dopo giorno vengono messi di nuovo in grado di camminare sulle proprie gambe. In conclusione, a Linda Di Biglio, che da 3 anni si occupa del gruppo dei ragazzi italofoni, non posso non chiedere dove trova la motivazione per fare il suo lavoro.
Naturalmente uno spiccato spirito umanitario, perché senza questo nessuno potrebbe compiere questo lavoro. Questo non è un lavoro, io lo definisco una missione, perché questa vicinanza, questo approccio empatico alle vicissitudini degli altri è propedeutico, diciamo, nell'affrontare le sfide quotidiane, nel poter risolvere i problemi degli altri, nel poter essere accanto a questi ragazzi che necessitano di così tanto supporto. Io personalmente ho vissuto in parte la stessa esperienza, perché essendo straniera sono arrivata qui e ho dovuto fronteggiare questo percorso di inclusione sociale e mi sono data da fare, ho cercato con tutti i mezzi a disposizione di potermi integrare nella società e di farmi accettare. E questo percorso che io ho fatto lo auguro pure a questi ragazzi, proprio per dire ce l'abbiamo fatta.
Che cos'è che facendo questo lavoro ti dà speranza?
Sinceramente io sono piena di speranza ogni giorno, perché i progressi che fanno questi ragazzi riempiono davvero le nostre giornate. Quando parlo di progressi non parlo dell'analisi di tutto il percorso dall'inizio alla fine, parlo veramente dei piccoli passi che riescono a fare questi ragazzi ogni giorno. Piccoli passi perché? Perché per la maggior parte della gente è scontato e ovvio fare delle cose, per questi ragazzi no. E siamo fieri di questi ragazzi, fieri della loro forza di volontà e fieri dei traguardi che raggiungono.
Prima di chiudere vogliamo segnalarvi che venerdì 3 marzo si celebrerà la giornata mondiale di preghiera. Quest'anno saranno le donne di Taiwan a proporre la liturgia. Diversi gli eventi ecumenici in programma anche nella Svizzera italiana. Ve ne elenchiamo alcuni. Ad Ascona, presso la Chiesa Evangelica Riformata, si terrà un culto alle ore 15. A Bellinzona, invece, sempre alla Chiesa Evangelica, la celebrazione sarà alla sera alle ore 20. Lugano, presso la Chiesa Evangelica, celebrerà l'evento alle 14:30.
Domenica prossima, 5 marzo, si svolgerà in tutta la Svizzera la giornata del malato. Uniti nel percorso della malattia, questo è il tema scelto per quest'anno. La giornata da più di 80 anni si svolge sempre la prima domenica del mese di marzo e vede la partecipazione anche del o della presidente di turno della Confederazione. Fra i copromotori figurano diverse realtà laiche e religiose. Il materiale liturgico di quest'anno è stato predisposto dalla pastora Tabea Stalder della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera.
Sul sito internet giornatadelmalato.ch troverete tutti questi dettagli, tra cui anche il messaggio dei vescovi svizzeri a firma di Monsignor Markus Büchel. E con questo per oggi è tutto.
Grazie a Enea Ponzio per l'assistenza dallo studio. Da Luisa Nitti e Corinne Saug l'augurio di una serena giornata. A risentirci la prossima domenica, stessa rete, stessa ora.